Abbiamo al telefono Rocco, che è un insegnante del CTP Parini qua a Torino, e abbiamo pensato di chiamarlo dopo aver letto qualche tempo fa un articolo relativo ai minori non accompagnati di Guidonia, che nel loro caso, il caso di torinese è un pochino diverso, nel loro caso venivano sfruttati da dei caporali dei mercati generali di Roma e dell'Interland romano. Allora abbiamo pensato, anzi ci è venuto all'orecchio che anche alcune etnie, in particolare dei migranti torinesi, non riescono a seguire l'iter scolastico perché sono costretti a lavorare o si costringono da stesse. Poi vedremo con Rocco come in realtà la questione. Allora abbiamo cercato qualcuno che ne sapesse di più. Rocco è da decenni che si occupa di migranti nella scuola, e quindi è la persona più adatta per raccontarci di che cosa si tratta. In questo caso si tratta in particolare di egiziani e bengali e forse senegalesi, no? È giusto quello che dico?
È giustissimo, ciao a tutti gli ascoltatori. Dunque io sono, come ha detto Adriano, Rocco, lavoro al CPA di Corso Giulio Cesare, Porta Palazzo, diciamo, ex CTP Parini, e sono alfabetizzatore, cioè lavoro con studenti o analfabeti anche nella loro lingua madre oppure di bassa scolarità. All'interno dei CPIA, per capirci, le ex 150 ore per un pubblico meno informato delle sigle, possono iscriversi studenti a partire dai 16 anni fino ai 90 o ai 100, insomma. E quindi in questo ambito, parlando di sedicenni, abbiamo quindi anche dei minori. Sì. Noi siamo una scuola dedicata essenzialmente, totalmente agli studenti stranieri, quindi parliamo di minori stranieri. Tra i 16 e i 18 anni sono ancora minorenni, e quindi questo è un po' l'argomento. Come diceva Adriano, noi abbiamo molti studenti che provengono da tante parti del mondo, per fortuna, che rendono la città un po' più viva e allegra, e tra questi minori, tra i minori, abbiamo un buon numero di egiziani, anche di bangladesi e di senegalesi. Quindi questo è un po' il bacino. All'interno di questa grande categoria abbiamo quelli che vengono chiamati minori non accompagnati, cioè che vengono qui senza la loro famiglia, quindi non sono venuti per un ricongiungimento familiare, e quindi sono quelli, diciamo, delle barche o dei viaggi di fortuna, di questi viaggi drammatici che fanno e che gli cambiano anche un po' la vita, perché sono veramente molto duri. Molti muoiono, anche come purtroppo sappiamo, ma anche quelli che riescono a passare attraversano un iter di vita molto complicato. Questa è un po' la situazione.
Sì, dicevi che appunto ci sono dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni, quindi minori, ma che comunque, secondo la legge italiana, possono lavorare in effetti. Il vero problema è che non possono costituirsi una capacità linguistica, avere un'istruzione, frequentare la scuola, avere altre possibilità se non quella.
Allora, diciamo che se parliamo in particolare del caso dei ragazzi egiziani, visto che tu hai fatto un riferimento all'articolo della Repubblica, possiamo dire che sono ragazzi che hanno vissuto nel loro paese, prima di arrivare qua, diciamo, ribellione, repressione, anche molto dura. Sappiamo tutti quello che è capitato e che sta capitando in Egitto. Quindi in un clima abbastanza diffuso di violenza, direi subita, perché il popolo subisce la violenza comunque, di istituzioni che si sono anche un po' sgretolate, tra le quali per esempio anche la scuola. Quindi abbiamo anche ragazzi che arrivano con un percorso scolare o abbandonato o interrotto o reso ancora più precario di quanto precario possa essere comunque la scuola in generale. Vediamo, nel nostro paese anche precaria, ma immaginiamoci in un paese con difficoltà economiche enormi. Quindi ragazzi che arrivano da questa situazione, come dicevo prima, che attraverso, fanno un viaggio molto duro, e li cambia, poi quando ce lo raccontano è duro e drammatico, e che sono anche un po', tra virgolette, ostaggio, diciamo così, dell'investimento che i genitori e le famiglie fanno per mandarli qui.
E quindi mi dicevi infatti che non sono tanto qui a Torino sfruttati da esterni, anche se probabilmente le stesse famiglie, in particolare gli egiziani, mi pare sono affidati a famiglie o a degli zii o fantomatici parenti in qualche modo. Non sono tanto questi che li costringono quanto loro stessi che si autocostringono quasi a sfruttarsi per ore e ore, 12 ore di lavoro sui ponteggi.
Sì, allora il discorso dello sfruttamento è un discorso molto ampio e complicato, nel senso che purtroppo il lavoro oggi in generale, devo dire, che sta sotto questa tagliola dello sfruttamento, no? Lo sappiamo per tutti noi. Questi ragazzi sono anche ragazzi abituati già nel loro paese a lavorare, chi viene dalla campagna lavora in campagna, ma anche quelli urbanizzati o nelle periferie urbane. Quasi tutti hanno già fatto un lavoro, o un lavoro, diciamo, di apprendistato in una bottega, quindi arrivano già con la voglia, sì, direi anche con la voglia e con la necessità di lavorare. Dopodiché, quando arrivano e vengono affidati a parenti o all'ufficio minori stranieri, quindi diciamo in comunità, per la legge italiana, se non hai un lavoro regolare, non puoi lavorare ovviamente. Devi andare a scuola. Questo devi andare a scuola all'inizio può anche a loro sembrare un'ulteriore imposizione, perché magari non ne capiscono la necessità, e quindi qui sta il nostro lavoro di cercare invece di fargli capire che la formazione, che imparare una lingua, ma in generale la formazione è utile per conoscere altre persone, è utile per poter poi fare un lavoro magari migliore. Casi di sfruttamento ovviamente ce ne possono essere, diciamo di sfruttamento super. Noi cerchiamo di stare con le orecchie aperte per capire, e in questi casi interveniamo. Diversamente, almeno nel primo periodo, chiediamo a questi ragazzi di venire a scuola al mattino.
Sì, perché di sera sarebbero stanchissimi, quindi no, non riuscirebbero a rendere, ecco.
Arrivano stanchi, ma arrivano, dopodiché i parenti si attivano anche per cercargli di fargli avere un lavoro regolare, perché comunque un minore non accompagnato al 18° anno di età, se ha un contratto di lavoro, otterrà poi un permesso di soggiorno di 2 anni per lavoro. Se non ha un contratto di lavoro, ma va ancora a scuola e deve andare ancora a scuola, ha poi un permesso di soggiorno per 1 anno in attesa di occupazione, quindi questo per loro è effettivamente un passaggio importante.
Sì, certo, quello sì.
Devo dire che dopo questo primo periodo di assestamento anche loro dimostrano comunque una volontà di inserimento, facendo appunto riferimento a questo situazione di partenza molto difficile, molto dura, e quindi devono riadattarsi in una società che comunque è multietnica. Anche a scuola devono riuscire a stabilire rapporti con compagni del Marocco, del Sud America o del Bangladesh, e non è facile.
Soprattutto, poi ti lasciamo andare perché sei a scuola, soprattutto sono le famiglie quelle nei luoghi di origine che richiedono costantemente denaro, e quindi li costringono, li spingono a dover lavorare per forza.
Sì, loro sono, in qualche modo diventano adulti, perché diventano prima del tempo responsabili anche della loro famiglia. Allora la famiglia magari si è indebitata per farli partire, e quindi hanno bisogno di poi un aiuto economico per poter tirare avanti. Le famiglie contano molto su questi ragazzi. Allora diciamo che in qualche modo la costrizione è dovuta alla situazione. personalmente di costrizioni, tipo di obbligo da parte delle famiglie, non le ho mai viste. Cioè, devo dire che i ragazzi lo fanno, e lo fanno perché si sentono di doverlo fare, quindi se vogliamo è un'autocostrizione dovuta, la causa è la povertà. La povertà non è colpevole, diciamo, e quindi è costrizione in quel senso lì. Alcuni riescono a sopravvivere, tra virgolette, con tutte queste tensioni, aver cambiato vita, vivere comunque in situazioni prettamente maschili, non c'è la mamma, dover comunque inserirsi, dover andare a scuola, pensare anche di dover poi guadagnare. Questo è un po' è l'ambiente nel quale loro si muovono. Normalmente, per quelli che conosco io, hanno o il lavoro nella ristorazione o nei ponteggi, nel montaggio dei ponteggi, oppure al mercato generale, credo ora un po' meno perché ci sono ai mercati generali anche molte tensioni e anche carenza di lavoro per la crisi. Però questi sono più o meno gli ambiti che io conosco.
Sì, quindi la situazione può essere paragonabile a quella di Guidonia, ma è un pochino diversa, un pochino, come dire, migliore.
Sai, Guidonia entrava, era un'inchiesta proprio molto mirata, quindi non so dire, magari anche a Torino ci sono situazioni del genere. Personalmente non penso così drammatiche, però è un'opinione proprio personale. E comunque sì, bisogna fare un lavoro molto, molto grande su questi ragazzi in generale. Tutti sappiamo purtroppo i soldi, i finanziamenti per lo Stato sociale in generale sono carenti, e sono carenti anche in questo ambito. Moltissimi operatori sia del comune sono persone che si sbattono il più possibile per cercare di rendere la situazione migliore, anche perché poi si sviluppa un rapporto umano, cioè un rapporto che diventa io maestro, te studente, io maestro che magari devo anche permetterti un conflitto, nel senso che ti dico tu devi arrivare puntuale, tu devi venire a scuola, ti permetto un conflitto, nel permetterti il conflitto ti permetto di trovare poi anche una soluzione, e questo fa parte del lavoro degli insegnanti,
del formatore. Va bene, abbiamo fatto questo panoramica sui minori migranti in Torino. Sei altre cose da
capire? No, vi ringrazio, magari più avanti, gennaio, febbraio, magari veniamo in radio da voi con un gruppo di ragazzi e li facciamo parlare direttamente.
Ah, va bene.
Che ne dici?
Così abbiamo una testimonianza diretta di questi ragazzi.
Va bene?
Va bene, d'accordo.
Grazie.
Grazie, Rocco.
Grazie per esistere, andate avanti.